Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buongiorno e buona domenica a tutti. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, una selezione del meglio passato questa settimana su Controradio. I lavoratori del distretto del Marmo Apuo Versiliese si sono fermati il 29 aprile scorso per tutta la giornata lavorativa dopo l'incidente mortale avvenuto in una cava di Massa Carrara e costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi. La sua morte è avvenuta nella giornata mondiale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a pochi giorni dal 1° maggio. Con Matteo Bartolini, segretario provinciale di Sinistra Italiana Massa Carrara, abbiamo fatto una riflessione su come ripensare la sicurezza e in particolare nel sistema estrattivo delle Apuane. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
La vicenda tragica della morte di Paolo Lambruschi ci apre proprio una riflessione, perché si tratta di un lavoratore esperto che si era formato adeguatamente, che da anni svolgeva questo tipo di lavoro con questi mezzi ribaltabili che da molti anni, diciamo, sono stati portati sulle cave insieme ad escavatori ed altri grandi mezzi. Come si possa ancora di più ridurre il rischio di infortuni in questo settore. Dal 2016 la Regione Toscana ha messo in campo un progetto specifico per il distretto Apuo Versiliese, ma evidentemente non è sufficiente. Non ci possiamo rassegnare al fatto che comunque gli infortuni ci siano e spesso in cava siano mortali. Alcune cose il sindacato le ha proposte e vanno sostenute con convinzione: riduzione dell'orario di lavoro per aumentare la manodopera e dare piena attuazione al riconoscimento di questo tipo di lavoro come lavoro usurante. Aggiungo, forse andrebbe fatta anche una riflessione su che cosa hanno comportato appunto l'ingresso di questi grandi mezzi all'interno delle lavorazioni di cava e sul fatto di quanto un certo tipo di lavorazione, comunque sono 80 circa le cave solo nel bacino di Carrara, possa o meno portare a un aumento dei rischi. Lavorare in 80 situazioni su un versante di montagna, in questo caso su 3 bacini marmiferi, sono quelli di Carrara, non è la stessa cosa che avere una razionalizzazione dei piani di escavazione. Forse su questo qualche cosa di più si potrebbe fare.
Aerial Troubles degli Stereolab, che tra l'altro suoneranno a Ferrara questo 10 giugno, se all'ascolto ci sono fan come me. Parliamo di pass sosta per i residenti nella propria ZCS. Il Comune di Firenze ha prorogato il termine per la registrazione della targa al 30 maggio. È stato uno dei temi oggetto dell'intervista all'assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio, Andrea Giorgio, nei nostri studi. In questo mese aggiuntivo, informazioni e assistenza per attivare la procedura presso gli URP nei quartieri. Sentiamo un estratto dell'intervista di Chiara Brilli.
Affrontiamo il tema ZCS. Partiamo innanzitutto dalla proroga. C'è stata una difficoltà dei fiorentini, una problematica relativa a SAS, un bisogno di tempo in più per capire quello che dovevamo fare, cosa è successo per dare questa proroga fino al 30 maggio.
Siccome sappiamo che è una modifica importante del sistema, abbiamo dato qualche settimana in più. Lunedì eravamo a 70.000 iscritti, oggi siamo a 80.000, quindi è una procedura abbastanza semplice, ma non per tutti ovviamente, anche perché ci sono le persone che hanno più dimestichezza e quelle che hanno meno dimestichezza anche con l'utilizzo di internet e del sito di SAS. Quindi l'obiettivo ovviamente non è quello di rendere complicata la vita delle persone, ma è
chiedere... C'era proprio bisogno di farlo,
sì,
questa scelta.
C'era proprio bisogno di farlo, perché io ricevo quotidianamente decine di mail dei fiorentini che si lamentano che nei posti per i residenti della loro zona ci siano pieno di macchine di non residenti, quindi pieno di macchine che non hanno titolo di stare sulle strisce riservate ai residenti. Questo è un problema, perché ogni giorno in città arrivano da fuori più di 100.000 auto. Abbiamo deciso di mettere a disposizione la settimana prossima gli URP dei vari quartieri per i cittadini che hanno bisogno di avere delle informazioni in più o di essere accompagnati per fare questo processo. C'è anche il numero verde di SAS, oltre a scrivergli l'email si può chiamare. Ovviamente in questi giorni magari i tempi di risposta non sono immediati, perché come dicevo abbiamo avuto 10.000 registrazioni in poco più di due giorni, però adesso ci sono qualche settimana di tempo e via via le questioni verranno affrontate e risolte.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Illuminata domenica sera a Firenze una scritta sulla facciata di Palazzo Vecchio per dare sostegno alla liberazione del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Presenti la sindaca Sara Funaro, l'europarlamentare Dario Nardella e i cittadini turchi residenti a Firenze. Sentiamo Funaro e una cittadina nelle interviste raccolte da Sandra Salvato.
È importante per la democrazia in Turchia, è importante per İmamoğlu. Noi fin dall'inizio, fin dal momento del suo arresto, lo abbiamo sostenuto grazie a un'azione partita da tutti i sindaci europei, anche con il mio predecessore, con l'attuale europarlamentare Dario Nardella e con tanti altri esponenti politici e tanti sindaci, perché riteniamo che sia necessaria la democrazia in tutti i paesi, che sia necessaria in Turchia e che ci sia libertà per İmamoğlu, che ricordo che è stato in tutti questi anni un sindaco che ha sempre lottato per la democrazia e per la libertà.
Sono Zelal Elbistan, sono un medico, chirurgo, vivo in Italia da più di 40 anni.
Allora Zelal, siamo qui oggi perché, così come ad Istanbul che milioni di persone sono scese in piazza dopo l'arresto di İmamoğlu, è molto importante che lo si faccia anche qui con la comunità turca, insieme alle istituzioni.
Credo proprio di sì, perché se no si dimentica tutto, perché all'inizio tutti eravamo sotto shock, abbiamo protestato, invece bisogna sempre continuare e rimanere dietro, sostenere questa idea che lui è stato arrestato ingiustamente, senza nessun motivo.
era Between Memories di Flying Lotus feat. Nicky Randa. Parliamo della suddetta fuga di cervelli. In Toscana è un fenomeno che fino ad ora ha coinvolto 226.000 giovani tra i 18 e i 34 anni. Questo esodo, motivato dal desiderio di una vita migliore e realizzazione professionale, interroga seriamente sul futuro che la regione offre alle nuove generazioni. Questo servizio è realizzato da Lucia Gemignani di TIF. Vi ricordo che potete trovarne la versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Ciao mamma, vado a vivere all'estero. Quanti ragazzi e ragazze hanno detto o pensato di dire questa frase? Credo abbastanza, visto che la metà degli italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ha tra i 18 e i 34 anni. E se poi ci aggiungiamo che 226.000 di questi sono toscani, la cosa decisamente ci tocca ancora più da vicino. Chi parte spesso decide di optare per Germania o Regno Unito.
Che per dire, io c'ho mio fratello che fa il sarto, va a Londra e guadagna bene, orari onesti, senza perdere la propria vita privata.
Ma sono molti quelli che decidono di costruirsi un futuro anche in America.
Mio figlio, che è uno di quelli che vorrebbe andare via perché non trova, diciamo, nessuna convenienza anche col lavoro, li pagano poco, studiato, si è laureato e alla fine aspetta la prima opportunità per poter andare via.
Migliore qualità di vita e crescita personale, ecco perché i giovani lasciano l'Italia.
C'hai pochi sbocchi, sei sempre sotto esame, al primo scivolone che fai rischi di essere buttato fuori.
E Firenze, come tante altre città, vede molti di loro partire.
Il costo della vita rispetto al guadagno che uno può avere è troppo alto.
Se vuole comprarsi una casa non può nemmeno, perché con lo stipendio che c'ha non arriva assolutamente a pagare un mutuo. E quindi diciamo che da lì partiamo, che non può nemmeno farsi una famiglia, per ora deve accontentarsi.
Era Generazione di Calvino. Parliamo di musica. The Originals è il nuovissimo progetto che mette insieme due pilastri della musica reggae, ska, rocksteady in Italia, come Africa Unite e The Blue Beaters. Giustina Terenzi ha intervistato Boon, cantante storico e fondatore degli Africa Unite, per parlare dei progetti futuri. Trovate l'intervista completa nella sezione musicale del nostro sito controradio.it.
È una storia musicale, ma di base direi che è proprio una storia d'amicizia amicizia anche profonda, perché sono 10 musicisti che hanno più volte incrociato le loro strade musicali e personali.
Assolutamente sì, poi tra l'altro vabbè, io personalmente ho suonato per 12 anni con
esatto.
quando c'era ancora Giuliano, dal 94 al 2006, quindi sì, poi insomma molti musicisti sono sempre stati, li abbiamo abbastanza sempre condivisi, musicisti che suonavano con noi poi hanno suonato con i Blue Beatles e viceversa, quindi insomma era un progetto che voleva un po' chiudere questo cerchio di collaborazione negli anni e condivisione anche di un genere, insomma, anche se comunque i Rapid si rifanno magari a una musica leggermente posteriore rispetto a quella di Blue Beatles, che si rifanno negli anni 60. Era una roba che da tempo avevamo in testa di provare a fare una cosa del genere, e adesso insomma che ci siamo riusciti, siamo molto contenti, abbiamo fatto già 2 concerti in questo progetto, di questo concerto condiviso. Bisogna far capire al pubblico, chiaramente non lo sa, che non sono 2 concerti separati, un concerto unico con tutti i musicisti sul palco e con le interazioni di musicisti di una formazione che interviene su un repertorio di quell'altro. Una roba molto, come si dice, molto, ci sono molte intrusioni l'uno nell'altro e si sono sempre tutti sul palco, quindi è una roba abbastanza particolare.
Erano Saturnino e Boone, feat. DJ Aladdin, When I Look Into Your Eyes. Arriviamo alla finestra letteraria di Big Mag. Il libro di questa settimana riguarda un tema difficile, quello delle mutilazioni genitali femminili. Un contributo importante sul versante normativo, ma anche un racconto intorno a tutto quanto di innovativo sta accadendo in Toscana a riguardo. Sentiamo Raffaele Palumbo.
Il libro che vi presentiamo quest'oggi si chiama Il tramonto delle mutilazioni, le leggi necessarie per una battaglia di civiltà. L'autrice è Nura Museali. Si tratta di un testo prezioso che va ad indagare la reale efficacia normativa in essere a tutti i livelli, da quello locale a quello internazionale, per prevenire e sanzionare la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Prezioso perché, oltre ad una puntuale ricognizione sulle normative in essere, il libro di Nura Museali suggerisce aggiustamenti normativi per trovare una nuova efficacia in un campo dove i controlli sono assenti. Infine il libro si sofferma sulla questione squisitamente sanitaria. Anche in questo caso gli aggiornamenti normativi sembrano indispensabili, sia da un punto di vista chirurgico, ricostruttivo, che da un punto di vista psicologico. Viene dunque portata l'esperienza toscana, in questo senso unica non solo in Italia. Ma sentiamo su quest'ultimo aspetto Nura Museali, sul suo Il tramonto delle mutilazioni.
Sostanzialmente, cioè, le vittime di mutilazione, in conseguenza della pratica subita, hanno bisogno di una assistenza sanitaria specializzata. Nello specifico è necessario rimuovere le conseguenze dannose derivate da queste pratiche, da una parte con una chirurgia avanzata, nello specifico chirurgia plastica ricostruttiva e rigenerativa, e anche un'assistenza psicologica. E fino ad oggi questo servizio era stato, questa chirurgia era stato svolto dai ginecologi che non avevano delle competenze chirurgiche. E in queste circostanze, quindi, al pari di ogni malformazione congenito acquisita dalla donna, è competente il chirurgo plastico vulvare. Questo servizio, ok, per la prima volta in Italia e nel mondo, è stato riconosciuto dalla regione toscana. È stato introdotto nel giugno del 2023, ok, per la prima volta nel mondo, dentro la sanità pubblica stiamo parlando, ok, perché chiaramente prima chi ne aveva le possibilità poteva andare a fare queste ricostruzioni dal chirurgo, da una clinica di chirurgia plastica privata, ma come è noto queste persone non hanno le condizioni economiche adeguate per fare ciò. In più si tratta di un'assistenza che rientra, diciamo, che non ha fini estetici, ok? Un'assistenza sanitaria che non ha finalità estetiche, ma quello delle funzioni, del ripristino delle funzionalità naturali della persona, della ragazza, della donna in questo caso.
Il libro che abbiamo presentato questa settimana si chiama Il tramonto delle mutilazioni, le leggi necessarie per una battaglia di civiltà. L'autrice è Nura Museali ed il libro è edito da I Libri di Montesem.
Siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag. Adesso vi lascio alle notizie di Popolare Network e noi ci sentiamo la prossima domenica. Ciao!